go.
Signori e signore, prima di lasciarvi alla puntata, tutta la redazione del Cactus e i membri del podcast ci tenevano a fare i propri ringraziamenti alla professoressa Paola Fico, al professor Antonio Iorio, alla dirigente scolastica Anna Giuliano e a tutto lo staff che ci ha permesso di realizzare il nostro progetto. Infine, un ringraziamento speciale va anche a voi ascoltatori che ci seguite oramai da 3 puntate.
Benvenuti nella terza puntata di Radio Cactus. Vi presento il nostro ospite Fabio.
Ciao ragazzi.
Ma con un po' di verve. Ragazzi, adesso oggi
un po' di,
abbiamo...
Un po' di brio, un po' di
locura. Abbiamo un ospite di caratura nazionale. O no, Fabio?
No, meno.
Meno, almeno no, regionale.
Ancora regionale. Regionale sicuro. Allora, sicuro è più conosciuto di noi tre.
Messi insieme.
Però sono progressi
elevati.
Fabio, se vuoi parla un po' di te e poi iniziamo subito con l'argomento.
Va bene, allora mi presento molto brevemente. Io sono Fabio Pilato, sono uno studente universitario al primo anno di servizio sociale alla Federico II. Sono venuto ospite per la vostra settimana di autogestione o cogestione al Torricelli qualche settimana fa e sono felice di essere stato invitato per poter discutere ancora una volta con voi del Torricelli appunto queste tematiche che sono l'educazione sessuale, la disparità di genere eccetera. Sono temi a cui tengo molto, quindi mi fa sempre piacere poterne parlare.
Sì, ma anche penso che un po' tutti abbiano notato la passione con cui effettivamente hai parlato, no? Tutta quanta la scuola. Sono comunque dei temi che toccano e sappiamo essere importanti e sappiamo d'altronde che c'è sia un'enorme disinformazione, sia, possiamo dirlo, anche un pochettino di menefreghismo, no? Non si dà la giusta luce. E quindi sei qui.
Diciamo che più che menefreghismo a volte è difficile provare a interessarsi ad argomenti che non ci toccano sul personale.
Proprio
quindi
ignoranti,
magari
le persone che ignorano.
Sì, si può anche dire ignoranti, in senso che si ignora un argomento. Io sono un ignorante, per esempio, in matematica e fisica. Però il tema è che per quanto matematica e fisica siano comunque tematiche importanti a livello di cultura e formazione in futuro, le tematiche riguardano l'educazione sessuale, il piacere e l'affettività sono temi trasversali che toccano la vita di ognuno di noi, sia direttamente che indirettamente. Chiunque di noi ha conosce almeno una persona omosessuale, una persona che fa parte della comunità queer. La tematica della disparità di genere rispetto alle persone che nascono femmine, quindi questo tipo di disparità, no? Sono appunto temi che viviamo tutti i giorni, per cui da lì un po' che nasce, secondo me, l'esigenza di parlare di queste tematiche, di farlo all'interno delle scuole, che sono luoghi di formazione, luoghi che vedono che luoghi dove noi cresciamo in qualche modo, entriamo ad un'età, usciamo ad un'altra età e in questo frangente le nostre idee e la vita cambia di molto, quindi da lì un po' nasce l'esigenza. Si può essere ignoranti, certo, però cioè, sempre in termini di non conoscere un argomento, però quando non si conosce questo tipo di argomento a volte si può cadere in violenze più o meno esplicite, ecco.
Esatto. Io adesso parlo a livello comunque di esperienza personale, no? Perché credo che un po' tutti effettivamente abbiamo avuto, no? Dei momenti in cui ci siamo chiesti forse avere un'educazione alle spalle su queste tematiche ci avrebbe aiutato, ok? Adesso non per quanto riguarda magari non lo so, un rapporto con se stesso, no? Ma anche un rapporto quando ti cerchi di rapportare agli altri, cerchi di empatizzare con gli altri, cerchi di comprendere gli altri. E non saperne niente di questi temi ti porta anche un pochettino a non riuscirci. No, no, ragazzi.
Certo.
Infatti, come disse eri nell'intervista, nell'articolo che abbiamo fatto insieme della puntata del podcast sul gender gap, bisognerebbe educare più che dalla scuola, dalla famiglia.
Sì.
La pensi pure tu così, Fabio?
Guarda, quello che so io è che noi veniamo fuori, cioè la nostra educazione, penso, da tre gruppi, ok? La famiglia, le amicizie e la scuola. Sulla famiglia non abbiamo voce in capitolo. L'educazione della famiglia dipende dal passato dei genitori, dei nonni, dei zii, eccetera, eccetera, dall'educazione che loro stessi hanno ricevuto e quindi dalle stesse tre aree tematiche. L'amicizia dipende dal contesto sociale in cui uno vive, dalla scuola che può frequentare, che non può frequentare, da anche il quartiere in cui vive, le condizioni economiche in cui si trova la sua famiglia, eccetera, eccetera. Sono tutti fattori che influenzano le nostre amicizie. Poi, se io ho bisogno di guadagnare soldi e conosco gente che per vivere spaccia, per esempio, è molto più probabile che io inizi a fare soldi spacciando, soprattutto se poi non ho modo di avere altro tipo di lavoro, certo, però è per fare un esempio molto approssimativo. E in ultimo c'è la scuola, quella dove veramente possiamo controllare, no? L'unico ambiente controllato ed è anche una delle ragioni per cui questo lockdown, questa chiusura permanente delle scuole porta tanti problemi, tra cui la dispersione scolastica. Quel luogo sicuro è un luogo in cui si impara, si capisce che alcune cose che abbiamo imparato a casa, in amicizia, forse non sono così giuste. Per dire, un ragazzo che ha vissuto sempre con genitori Novax, per esempio, che non credono nei vaccini, andando a scuola e studiando cosa sono i vaccini, magari potrà cambiare idea, per
Vabbè, diciamo
dirne
che
una.
l'ambiente comunque tende ad influenzarci moltissimo. Quindi se noi poi siamo,
Certo.
no, la solita media delle cinque persone che frequentiamo di più, c'è sempre questo detto. E tecnicamente, se tu vivi in un ambiente che ti porta a quello, non è sicuro, perché non è sicuro, però è statisticamente più probabile che andrai a quello. Comunque,
Certo,
per oggi
effettivamente.
abbiamo in un certo senso preparato anche delle domande, no? Da parte perché ci sono anche i ragazzi che ci seguono, volevano sapere qualcosa in più.
Ah, giusto una cosa, se verranno utilizzati dei termini poco comuni nell'immaginario collettivo perché riguardano gli ambiti prima elencati da Fabio, noi cercheremo di spiegarli tutti. Se dimentichiamo di dirne qualcuno, per la fretta o peraltro, li lasciamo tutti in descrizione. Detto questo, vi invito, non sono riuscito a fare la macchettata prima, sono molto sofferente, quindi vi invito a seguirci ovunque, su Instagram, su YouTube, su Spotify, su Google Podcast. Su Apple Podcast, se e quando risponderanno alla mail, prima o poi accadrà,
Quando ce la faxeranno.
quando ci mandano il fax. Detto questo, noi possiamo iniziare con la prima domanda. Fabio, secondo te, basandosi sulla tua esperienza personale, quanta importanza daresti alla sensibilizzazione dei temi elencati prima, quindi identità di genere, orientamento sessuale, educazione sessuale?
Per la mia visione personale, per me è prioritario, magari non prioritario, però sicuramente è molto importante riuscire a parlare di queste tematiche, anche perché c'è un dato non ufficiale, ma vicino al senso comune, no? Comunemente sappiamo che attorno ai 14, 15, 16 anni una persona inizia a interrogarsi sulla propria identità, sul proprio orientamento, e quello è il periodo in cui uno riesce a comprendere maggiormente questo lato del sé. E quindi è proprio quello il periodo in cui maggiormente bisognerebbe fornire informazioni in merito. Quindi per me è molto prioritario riuscire effettivamente a avere un momento all'interno della scuola in cui veramente si dibatte di queste tematiche, per me è di fondamentale importanza. E per questo anche ogni volta che mi invitano sono sempre cioè accetto sempre ben volentieri.
E secondo te, parlando in modo anche andando un po', tra virgolette, nel pratico, no? Tu dici essenzialmente che dobbiamo cercare di proporre questa cosa nelle scuole e di proporla di più. Tu come vorresti effettivamente, cioè qual è la proposta che, non lo so, domani diventi il nuovo Draghi?
Ok,
Primo DPCM
mamma mia,
tattico. Hai
che
la
brutta fine.
possibilità di cambiare qualcosa nella scuola e di implementare queste tematiche. Come lo faresti?
Allora, io oltre a fare questo, cioè io faccio questo tipo di discorsi nelle scuole perché faccio parte di un'organizzazione che si chiama Unione degli Studenti, non so se qualcuno di voi Tramite questa organizzazione facciamo delle battaglie all'interno della scuola, tra cui anche l'approvazione dell'educazione sessuale all'interno delle scuole. Per me da lì si passa con programmi che non siano semplicemente dobbiamo conoscere tot nozioni e quindi facciamo velocemente, no? Come adesso sono diventati un po' i programmi scolastici. Che capì anche il professore si trova la prof si trovano in difficoltà perché hanno tot argomenti da fare in tot tempo e non si possono mai affrontare in un dettaglio tale per cui dopo si può dire ho una vera conoscenza, diventa più di tipo nozionistico. Questo è un passaggio, vabbè, che faccio io perché vabbè, per me un po' tutto il sistema scolastico andrebbe modificato, però nello specifico
non solo per Fabio, per molte persone
certo, vabbè, io parlo per me, poi non mi sono confrontato con i ragazzi del Torricelli, quindi rimango, dirò molto spesso secondo me, per me, la mia opinione è, perché giustamente
no, ma infatti è un'intervista soggettiva, questo è il senso, è giusto una chiacchierata tra amici alla fine.
Esatto, ma noi abbiamo invitato te sia perché sei molto attivo su queste tematiche, lasciamo tutti i link di Fabio in descrizione, ma poi anche perché, e mi ricollego alla prossima domanda che rubo a Marco, grazie Marco, perché tu puoi parlare anche della tua esperienza personale e dare relativamente anche dei consigli correlati.
L'educazione sessuale dovrebbe essere un momento che si crea all'interno della classe una volta a settimana, una volta al mese, non so quantificare. Però il rischio è che diventi l'ennesima questione verticale, nozionistica, non deve essere quello, deve essere più dibattito, quindi vedo difficile riuscire a fare un'educazione sessuale vera all'interno della scuola, fin tanto che i presupposti da cui partiamo sono questi. Per esempio, no? Vedo molto più utile quel momento di discussione all'interno della settimana di autogestione, per esempio, oppure invitare ospiti esterni, magari professionisti, ecco, io non sono veramente un professionista, un militante, un attivista su queste tematiche, quindi
diciamo che Fabio, scusami un attimo se mi intrometto su questo fatto. Il punto forse è più reindirizzare alle autorità, no, competenti, che siano presidi, che siano presidenti di regione, fino a salire, no, nelle gerarchie, è proprio dire dobbiamo un attimo metterci d'accordo. La scuola è così e continua ad essere così da troppo tempo. Le statistiche ci stanno portando agli ultimi posti in Europa e nel mondo, dobbiamo cambiare qualcosa. Ora, come vogliamo trattare questi ragazzi? Se vogliamo trattare tutti i ragazzi arrotondando per difetto, quindi sono tutti quanti ragazzi X stupidi, li trattiamo in un modo. Se sono ragazzi e gli diamo il beneficio, no, di poter parlare con una persona che effettivamente ascolta, no? Perché poi ti approcci in modo diverso se credi che l'altro ti stia ascoltando. E se vogliamo invece trattarli in quell'altro modo, ci dobbiamo portare in un altro modo. Per quanto riguarda questo fatto effettivamente dell'invitare ospiti, del provare a fare progetti, del cercare di uscire, no, da quella bolla di programmi,
la soft zone,
assurdi che noi teniamo, perché sono delle bolle di programmi assurdi. E questa cosa si può fare solamente se dai un minimo un po' più di fiducia e cerchi di cambiare le basi di quella che è la scuola. Perché io, sicuramente, per quanto riguarda adesso la scuola, penso che ci siano tanti tanti argomenti che devono essere trattati, e purtroppo la scuola che insegnava agli analfabeti non è più la stessa. Cioè dobbiamo farla evolvere, perché non stai più insegnando degli analfabeti. Lo so che questo può sembrare un principio, no, di superbia.
La scuola dovrebbe cambiare la sua filosofia. Ne siamo passati a una filosofia più... Ma no, continua, continua.
No, dicevo, non volevo interromperti. La scuola è basata ancora su una legge costruita all'interno del governo fascista dal ministro Gentile del 1923. È un secolo che la scuola si basa sugli stessi presupposti. Quindi... siccome tutto nasce da lì, finché non sradicheremo quel tipo di concetto di base, difficilmente Mo, per esempio, no, io prima parlavo di esperti. La verità è che sui temi LGBT non è che ci sono degli esperti. Si può invitare degli psicologi, ma non tutti gli psicologi conoscono le tematiche della comunità queer, perché non, a meno che non abbiano fatto una specializzazione in tal senso. Io per iniziare, no, io sono un ragazzo trans. Per iniziare il percorso di transizione devi fare un tot di sedute dallo psicologo. Io ne ho dovuti cambiare quattro, perché i primi tre non, i primi due soprattutto non erano specializzati. La terza aveva lavorato al Policlinico di Napoli, quindi con cioè il luogo dove si va a fare le terapie, dove si iniziano i percorsi di transizione, almeno in Campania. Però era Ischia in uno studio privato e quindi non poteva fornirmi la documentazione richiesta dal tribunale poi per proseguire il percorso. E poi sono dovuto passare da un altro tipo di psicologo che ho dovuto abbandonare per i costi, quindi, che però aveva chiaramente tutte le specializzazioni. Quindi che fai? Chiami lo psicologo, devi trovare quello giusto. Chiami il ginecologo perché vuoi fare una lezione sulle anatomie fisiche dei corpi e come funziona, eccetera, eccetera. Potresti trovarti un medico obiettore, quindi che non vuole parlarti di aborto, ed è una cosa molto probabile, per cui
Aspetta, però l'obiezione di coscienza è un fatto soggettivo, è importante che ci sia
l'obiezione di
perché
coscienza. Aspetta, aspetta,
dovrebbe essere, cioè un
possiamo
secondo,
farlo.
spieghiamo meglio questo fatto. Una persona che è obiettore di coscienza dovrebbe dirlo prima di essere chiamata e tutto quanto. Bisognerebbe mettere tipo il cartellino e dici no, io sono obiettore di coscienza. Ok, capito il
Ok.
punto di vista?
Certo, ok, però la tematica è che di tutti i medici che ci sono in Italia, la maggior parte sono obiettori di coscienza. E non mi dilungherò molto su questo argomento. Semplicemente, se vuoi parlare di aborto, diciamo che è molto difficile riesci a trovare un medico che te ne possa parlare.
Soprattutto a causa di alcune leggi regionali che si sono state emanate in Umbria recentemente, ma parlarne adesso sarebbe un discorso abbastanza complesso. Nel caso vi lasciamo
Sì.
qualche link in descrizione o faremo qualche altra puntata. Però sì, diciamo che in Italia è ancora visto in maniera molto molto brutta sia l'aborto sia parlare dell'aborto. Sembra quasi che la linea generale che tutti applicano è non parlo dell'aborto. Non esiste l'aborto, che è una grande.
Diciamo che questa è anche una cosa a
Ma
livello
questo è un retaggio
di
storico.
un retaggio culturale, magari imposto anche dalle famiglie che poi sono nate da quelle famiglie del cristianesimo che sono rinate. Cioè, è un qualcosa da combattere. È un movimento sicuramente culturale da combattere, ma come fai a combatterlo se non informando la gente? È quello il punto, è quello il punto, cioè
Che poi
parte
c'è
dal
disinformazione
fondamentale.
anche in alcune cose che le persone credono essere informate. Per esempio, nella Bibbia viene detto che un essere è vivo dopo che attua il suo terzo respiro. Questa è proprio la Bibbia. Un essere vivo dopo che attua il suo terzo respiro vuol dire che fin quando, per esempio, il bambino non nasce, non è vivo, giusto? Quindi, anche se il bambino sta nella placenta, oggettivamente non respira, perché i polmoni vengono prodotti dopo il quinto mese,
Vabbè,
eccetera.
qui andiamo a discorsi filosofici sul definire cos'è e che cosa non è vita, se il feto è vivo o meno, se è giusto o sbagliato, se i medici dovrebbero o non dovrebbero avere la possibilità di essere obiettori, perché poi è come se uno vuole fare il cuoco, va in un ristorante e dice: però io sono vegano, non cucinerò carne né derivati dagli animali. E quindi qual è il confine etico giusto?
Sono
Qual è il
scelte
confine morale
personali.
da. Sono scelte personali, però stai andando a fare un mestiere che implica quel tipo di pratica, possiamo dire, quel tipo di azione, no? È come dire: io faccio l'ortopedico, però non voglio fare amputazioni.
Collegarmi al discorso che avete appena fatto e tornare anche su quello che era il tema principale del video, tempo fa mi era capitato un articolo che poi recupererò di una preside in un istituto a Roma o nei pressi di Roma, dove durante la settimana dello studente era stato organizzato un incontro per parlare di identità di genere, che è proprio uno degli argomenti trattati, e la preside ha detto no, non me ne faccio parlare perché io non ci credo. Adesso, parliamo un attimo di
Molto
questa
recente.
cosa. Il
Adesso. Top democrazia.
concetto di non credere a qualcosa che è dalla scienza. Non sono informato molto sui numeri, perdonatemi, però penso che i medici dicono che più o meno ci sono state trovate delle prove dell'esistenza dell'identità di genere. Fabio, mi saprei
No, ma
correggere.
sì.
Certo.
Dire non credo all'identità di genere, come guardare il cielo e dire, ma lo sai che è verde? No, non è verde. Quindi, imporre un pensiero in questo modo, in un luogo come la scuola, è denigrante nel XXI secolo. Se voi volete fare qualche altra domanda, se no, Fabio.
Io più che altro volevo chiedere a Fabio, comunque ci ha appunto raccontato la tua esperienza con diversi psicologi, no? Che quindi non tutti effettivamente riuscivano a comprendere il percorso che stavi facendo e non tutti erano preparati ad accompagnarti nel percorso. Per quanto riguarda questo aspetto, cioè il tuo percorso, quali sono stati gli ostacoli effettivamente che hai trovato, che possono essere magari di persone che ti consigliavano qualcos'altro, che possono essere, non lo so, qualcosa in famiglia oppure tra amici. Se magari, non lo so, ci illuminassi su questo aspetto, cioè gli ostacoli e magari come superarli, perché magari c'è qualche ascoltatore che vorrebbe intraprendere, ma si ritrova degli ostacoli in famiglia. Soprattutto, domanda questa forse più mia per ignoranza. Quando è giusto iniziare e qual è la terapia, tra virgolette, perfetta?
Allora, hai buttato un sacco di argomenti in mezzo, onesto. Diciamo che gli ostacoli principali ce ne sono tanti, io ne ho vissuti alcuni, sia a livello sociale, quindi come dicevi tu, la famiglia, gli amici, la gente che conosci, eccetera, eccetera, sia a livello proprio tecnico, per cui esiste una legge, la legge e dei protocolli prevedono un certo tipo di percorso. Se non fai quel tipo di percorso, non puoi farlo. Quindi la mia più grande difficoltà tecnica era proprio nel dove vivevo. La legge prevede che tu faccia queste tot di sedute con uno psicologo pubblico, quindi non con un privato che tu magari paghi, ed è anche giusto, lo ritengo giusto certamente, che tu magari paghi e ti dice sì, tieni la disforia di genere. La cosa sarebbe di riuscire a dare una possibilità a tutti e a tutte, a prescindere da dove vivano. Molte difficoltà in realtà vengono dal fatto che le periferie restino abbandonate a loro stesse. Mo parlo di questo, ma se ci fermiamo un attimo ce ne escono migliaia. E poi sul lato personale, i miei genitori un po' hanno avuto difficoltà ad accettare questo mio percorso. Ci ho messo per l'esattezza 4 anni a riuscire a fargli fare un piccolo avanzamento. Poi c'è. Cioè, mia madre un po' meno, mio padre ha avuto molte più difficoltà, però adesso mi danno il maschile, hanno accettato che prima o poi inizierò a imbottirmi di testosterone con tutte le precauzioni, il medico che mi dice cosa fare, chiaramente, però l'hanno accettato. E la cosa è stata semplicemente dargli del tempo, parlargliene ogni tanto. Ho provato diversi metodi, ho fatto coming out troppe volte, onestamente. Una volta a cena, una volta con una lettera, io ho lasciato una lettera, un'altra volta l'ho fatto con degli amici presenti che magari mi sostenessero, l'ho fatto davanti alla psicologa, però alla fine bisogna dare anche pazienza ai genitori, bisogna anche dargli gli strumenti per capire. È chiaro che ci sono situazioni e situazioni, io mi ritengo fortunato. Perché i miei sono stati ostili, ma l'appoggio di mia madre mi ha aiutato molto. Bisogna capire come affrontare la situazione. Il mio consiglio generale è, se si sente questa esigenza, visto che la si diceva, no, magari qualcuno ci ascolta, vorrebbe iniziare. La prima cosa è andare da uno psicologo. Ed è una cosa che in realtà consiglio a chiunque stia affrontando un problema personale. Perché io la trovo una delle cose più benefiche che possiamo fare a noi stessi. Così come abbiamo bisogno di andare dall'oculista ogni tot tempo, dal medico a fare le analisi del sangue ogni tot, fare delle sedute dallo psicologo curano la mente. Quindi è la cosa che consiglio maggiormente. Per
Esatto.
rispondere all'ultima domanda che mi facevi, che dicevi. Aspetta, non mi ricordo, qual era l'altra domanda che mi ponevi?
La terapia perfetta, quando
La terapia
iniziare?
perfetta. Ecco, sì. Allora, posto che. Fino a 8 anni fa c'era un tipo di concetto della transessualità. Io l'anno scorso, ai tempi pre-Covid, che belli, andai a Roma ad un convegno di persone trans, dove c'erano tutta una serie di figure di spicco della storia della lotta per la parità e per i diritti della comunità trans. in cui ci fu un'assemblea a cui partecipai, il giorno prima un convegno in cui appunto queste figure di spicco, penso tanto a Porpora Marcasciano, che è la fondatrice del Movimento Identità Trans, che è pioniera sostanzialmente, ha scritto una serie di libri. Lei, poi c'era un'altra serie di persone di cui purtroppo non ricordo i nomi, che raccontavano cos'era vivere da persone trans negli anni 70-80. E chiaramente è lì che si è creato l'immaginario della donna trans come uomo con sembianze femminili che si prostituisce. Hanno raccontato del perché c'era tutto questo, e da quel tipo di storia adesso abbiamo il concetto che il percorso di transizione sia un qualcosa che inizia e che finisce, ma in realtà è molto soggettivo. Certo, la legge prevede un inizio e una fine. Ok, la legge ha una serie di limiti. L'Italia è anche stata sanzionata dall'Europa, per questo noi paghiamo un sacco di soldi annui che vanno ad aumentare il nostro debito perché non modifichiamo quella legge.
Questa cosa è assurda, però
Per
comunque
ma
concludo.
per dirne una, ma ce ne sono tante, ragazzi, cioè leggi non aggiornate che ci fanno pagare soldi, ce ne sono tante. Se noi facessimo solamente un piano di riforme, il debito pubblico non è che diminuirebbe, però non aumenterebbe così vertiginosamente ogni anno.
Vabbè, ma a sto punto c'è, cioè, che aumento che diminuisce, non è che cambia più di tanto.
Non so, guarda, cioè prendi 2 milioni di qua, 2 milioni di là, 3 milioni di
E
là
lo
e...
sto dicendo che non se ne vanno i soldi, sto intendendo, ok, fanno questa legge, si smette di andare quel poco in più in deficit, ma se non c'è una riforma economica non ha tanto senso.
Serve una figura di spicco che dica: ragazzi, non funziona, non funziona niente da 40 anni, bisogna trovare una soluzione.
Secondo me, più che la figura di spicco, servirebbe una voce forte, che può essere anche tante voci messe insieme, più che una voce sola.
Questa è una bellissima cosa. E quindi, comunque, se io sono un ragazzo che vuole intraprendere il tuo percorso, ok? Voglio iniziare un percorso per diventare appunto una donna. E cosa prevede proprio la legge? Cioè, prima lo psicologo, poi penso un medico.
Poi sì, devi porti il certificato che ti rilascia lo psicologo che dice che hai la disforia di genere. E qui c'è tutto un discorso che affronto in maniera molto leggera sulla patologizzazione delle persone trans, che quindi vengono in qualche modo etichettate come malate, anche se c'è da dire che il DSM 5, mi sembra comunque l'ultimo che sarebbe manuale diagnostico degli psicologi, ha una sezione a parte dove specifica che la disforia di genere non è né una malattia né una patologia, è semplicemente uno stato dell'essere umano. Ok, una persona nasce trans, una persona nasce con disforia di genere. Dopo che hai avuto questa perizia, la perizia psicologica, la porti dall'endocrinologo che ti prescrive prima degli esami del sangue, banalmente, poi delle dosi di ormoni. Che per i ragazzi o gli uomini che partono da un corpo femminile sono il testosterone, banalmente, che può essere preso o tramite gel, che devi applicare ogni giorno per 8 volte, oppure tramite siringhe che ti inietti intramuscolari.
Giusto per mettere una piccola parentesi, quando una persona, oltre a fare tutto questo cursus honorum per diventare, magari nel tuo caso, cioè da donna, trans, uomo, è un percorso anche particolare perché è più difficile per una donna diventare un uomo, oltre per il fatto dell'utero e tutto quanto, anche per il fatto proprio delle sostanze, del testosterone, che il testosterone è a tutti gli effetti una tossina.
No, il testosterone è semplicemente un ormone forte. Ragazzi, mi risento in quarto superiore che feci proprio il sistema endocrino. Ricordo veramente poco, purtroppo. Quello che ricordo è che sicuramente il testosterone è un ormone molto più forte, quindi i maschi piccoli sono quasi femminili. Poi con lo sviluppo si crea tutta quella differenza. Ad esempio, il testosterone abbassa la voce. Ispessisce le corde vocali. Una volta che le tue corde vocali sono diventate più spesse, non diventeranno più sottili con l'estrogeno. Anche per questo il percorso di transizione per donne trans è molto più costoso di quello che per noi uomini trans, ed è anche per questo che di uomini trans si è iniziato a parlare da poco, perché in un contesto come gli anni 80 chi poteva si nascondeva.
Fabio, e per quanto riguarda appunto questo percorso, no? tu appunto dici per i ragazzi poi ci sono dei cambiamenti che vengono, credo, con l'adolescenza, che poi non possono essere più riportati indietro. Quindi di conseguenza l'età, tra virgolette, perfetta dal punto di vista medico, parlo sempre dal punto di vista medico, sarebbe prima dell'adolescenza.
Sì, ma in realtà non stai dicendo niente di strano. Ecco, beh, non che ammiri troppo il sistema sanitario americano, però per esempio loro, siccome, cioè, quando uno ha una certa consapevolezza, sì, anche i bambini possono capire di essere persone trans, perché io per esempio se riguardo indietro alla mia vita, capisco che c'erano dei segnali già all'asilo, alle elementari, alle medie.
Sì, poi te ne rendi anche conto che dici, ma era ovvio.
Esatto. Io prima di capirlo ero una persona fortemente omofoba, per farvi capire, dopo ho avuto una consapevolezza.
Spesso essere omofobi, infatti, implica anche un riflesso psicologico per cercare di dire no, quella cosa è aberrante, perché nel profondo si sente anche di esserlo.
Sì, ma la mia era semplicemente ignoranza. Oh, scusate, volevo chiudere questa cosa.
Certo.
Dicevo, esistono questi ormoni bloccanti che quindi bloccano la crescita, l'adolescenza, no? Lo sviluppo ormonale dei corpi. Ovviamente uno per arrivare ad ottenere questo tipo di pillole deve passare per tot sedute dallo psicologo, il medico, i genitori devono approvare, eccetera, eccetera, in modo tale che poi il bambino o la bambina, quando poi crescono, possono intraprendere il percorso senza poi avere le difficoltà di avere un corpo già sviluppato, che crea anche poi in realtà problemi di tipo fisico. Faccio per dire, quando le nostre gonadi, quindi i testicoli e le ovaie, iniziano a produrre gli ormoni, quindi gli estrogeni e il testosterone, quando poi iniziamo noi stessi a iniettare ormoni nel nostro corpo, questi smettono di produrlo, perché il nostro corpo è molto intelligente, dice già ci sa che lo produco a fare, risparmio risorse. Quando smettono di produrre ormoni, si rischia di avere un cancro. Oppure, per esempio, per le persone AFAB, che significa Assigned Female at Birth, perdonate l'inglese, quindi nate femmine, c'è il rischio anche, per esempio, di osteoporosi se si smette di prendere il testosterone dopo aver fatto quella che è l'isterectomia, quindi la rimozione delle gonadi sessuali.
Adesso, Fabio, magari senza entrare proprio precisamente dal punto di vista medico, comunque si può dire, credo, perdona
Sì, no?
proprio l'essere rude e ignorante, si può dire che comunque è una piccola percentuale di casi perché si devono, tra virgolette, allineare gli astri per fare una terapia giusta, cioè devi avere il consenso dei tuoi genitori fin da piccolo, devono comunque comprendere che tu hai questa consapevolezza già da piccolo, quindi comunque credo che sia più rara come cosa, perché una cosa è che viene tuo figlio ventenne a chiedertelo
Assolutamente.
e una cosa è che viene tuo figlio undicenne a chiedertelo.
Ma a parte che penso che il veterinario non debba anche chiederlo.
Ma poi un altro problema, secondo me, un altro problema è anche il punto di vista con cui vengono visti le persone transessuali, cioè molte persone non le identificano né come uomini né come donne. Anche se loro, per esempio, per fare proprio questa scelta, come te, Fabio, del resto, avete proprio fatto cioè, dei sacrifici, ed è molto brutto pure venire a essere visti, magari, per esempio, dalle femministe, da alcuni rami molto estremisti del femminismo generale,
Tossico.
sì, femminismo tossico, perché è quello che è, delle donne che magari dicono, aspettate, sei una donna, perché diventi un uomo? Ti servi del patriarcato? Sono cose molto brutte,
O
secondo me, per
viceversa.
sentirsi dire. O viceversa, assolutamente.
Posso fare un commento? Probabilmente Fabio si sente più uomo di me. Perché lui ha combattuto effettivamente per quello che
Questo
credeva.
voglio
Lui
dire, cioè, ma
ha combattuto per
dopo,
ciò.
cioè, non è tanto per Fabio, per le persone magari più fragili vorrebbero iniziare questo percorso e si sentono dire no, sei donna, sei meglio
Certo.
dell'uomo, così tutto quanto, da questi rami di estremizzazione.
Tu stai parlando delle cosiddette TERF, un femminismo che esclude le persone trans perché parte dal presupposto che esistono delle differenze patriarcali in base al sesso di nascita. Cioè, quindi tu in base al sesso di nascita vivi delle condizioni materiali oppure no? Io in realtà, secondo me, io chiaramente sono una persona trans, quindi ho una certa opinione di me stesso, però in generale, capendo, cioè vivendo le mie condizioni, ho capito che, e parlando con altre persone trans, ho capito che noi persone trans in realtà conosciamo esattamente che cosa significa vivere da ragazze e da ragazzi, che cosa significa vivere in questa società da ragazze e ragazzi. Faccio un esempio del cavolo. L'altro giorno è venuto il falegname a casa perché si era scassata la maniglia della porta. Mo era un falegname palesemente che aveva imparato il mestiere per tipo vecchio metodo, guardo imparo con l'insegnante, ok? Era un po' ignorante, cioè lo vedevi da come si esprimeva, eccetera. Ci sta, non è un problema. Se ripara la porta non me ne frega niente di che studi hai fatto. E ho capito che cosa io ho fatto. Io ho lavorato 4 anni dentro un'officina, io la facevo, riparavo macchinette del caffè, quindi i cacciaviti, le cose elettriche, le viti, i chiodi, li so usare. Questo ragazzo non sapeva come montare una maniglia, io ho provato a spiegarglielo.
Cioè, tu hai chiamato il falegname per farti sistemare la cosa e poi gli hai insegnato tu a montare.
Marco, rifai la citazione di prima?
Ah, tra me e te, l'unico che sta cercando di insegnarti qualcosa ed evitare di menarti, sì, sono io, lo stesso che prima o poi ti dovrà menare.
Ti prego, dimmi, grazie, che è finita boss, così la discussione, sarebbe bellissima.
Esatto.
E quindi che cosa?
No, dicevo, quindi ho vissuto una situazione cosiddetta di mansplaining, quindi quando un uomo vuole insegnarti qualcosa solo perché tu sei una femmina e ne sei fa queste cose. E io poi ho dovuto abbuscare addosso, ho detto, oh, oggi ho fatto 4 anni in dare officina, che cazzo? E poi ha capito, si è messo, siamo riusciti a montare quella porta, maledizione.
In Antino, potrebbe Antino, lasciarmi
antico latino,
questo atto per riuscire a sistemare la porta.
Potrebbe cortesemente.
Beh, che dire, signore e signori, esatto, l'ospite che abbiamo portato, esatto, però, esatto, voglio dire, è un ospite di alto
poliedrico.
Detto questo, io vorrei soffermarmi ma per poco, perché penso che il discorso sia, potrei dire, meno ampio, ma non è corretto, però sia più facile da trattare e più comune all'immaginario, orientamenti sessuali. Parla di qualsiasi cosa tu voglia.
Ciro voleva fare una domanda, però poi dopo ha detto, aspetta, Fabio è meglio di me su queste cose.
Oh, se dovessi in un certo, sì, senso spiegare... Feynman, no? Se dovessi spiegare ad un bambino, tra virgolette, di 5 anni tutto l'ampio spettro, no? Perché il bambino pensa, perché così gli hanno insegnato, pensa, effettivamente io sono ragazzo, mi devono piacere le ragazze, ancora bambino, piccolissimo, e stessa cosa al contrario, tu come mi faresti spiegare che non è solo questo, ma c'è un ampio spettro di effettivamente orientamento sessuale?
Lo spiegherei a un bambino, non lo dirò con le parole con cui le direi a un bambino, però di base, cioè, il concetto per cui si nasce con una certa predisposizione che deve essere per forza eterosessuale e cisgender, io non ne capisco proprio il senso, onestamente. Ti stai tagliando fuori delle strade possibili, probabili, incerte, a prescindere, cioè, che dove sta scritto che nasciamo solo per fare bambini? Dove sta scritta questa cosa? Da nessuna parte. Anzi, c'è qualcuno che teorizza che l'omosessualità esista perché così non andiamo in sovrappopolazione come questione naturale.
Nei delfini sono stati analizzati comportamenti, in questo caso bisessuali. Non sto dicendo che si può associare l'omosessualità umana con quella degli animali, perché sono ambiti diversi, cose diverse, e non è la cosa che bisogna fare. Però resta il fatto che le persone che dicono non è naturale, ti faccio proprio esempio, l'omosessualità non è naturale. Ma che c***o significa, scusa?
Giustamente dicevi tu, è sbagliato paragonarci al contesto animale, perché sono due contesti diversi, banalmente. Sicuramente ci sono delle cose comuni, non sono uno scienziato, biologo, qualsiasi sia il termine corretto, però capi, di base, anche per esempio parlare di culture, la cultura italiana, quella tedesca, quella francese, quella americana, poi spostandoci indietro nel tempo, quindi la cultura italiana negli anni 40, la cultura italiana, la cultura tedesca nel 1848, che manco esisteva la Germania a quel tempo. Come fai? Semplicemente dovremmo dirci, noi viviamo questo tipo di società e perché diciamo l'omosessualità non è una cosa naturale? Perché ci è stato insegnato così. Di base il concetto di naturale nel nostro mondo, quello degli esseri umani, è un concetto molto strano in qualche modo. Cioè, io se ci guardiamo un attimo nella nostra stanza, se ci guardiamo intorno, a parte chi ha una pianta magari fuori dal balcone, non so. La cosa più naturale qual è? Noi stessi. E se io, cioè il mio corpo, mi dice che questa cosa mi attrae, perché mi devo forzare a non farlo?
Per le persone che vogliono iniziare un percorso di transizione, puoi dare qualche consiglio?
Lettera aperta.
L'ho detto, chi vuole iniziare un percorso parta dallo psicologo della scuola, uno psicologo a caso, parli con le organizzazioni che fanno questo tipo di attività. Io conosco personalmente Daniela Falanga, che è presidentessa dell'Arcigay Napoli, che mi ha aiutato in qualche modo con l'università. È molto brava. Lei sicuramente può dare una mano per le persone in campagna, ma in generale basta informarsi un attimo e si vede. Poi sul coming out, quello è un momento in cui bisogna avere la certezza di sa sapere cosa si sta affrontando. Perché è una scommessa in qualche modo, nella maggior parte dei casi è una scommessa e bisogna avere una certa sicurezza. Io, ecco, dicevo prima, io sono fortunata in molte cose perché ho anche un carattere che mi ha permesso di dire che me ne frega, cioè cosa me ne frega di quello che possono dire gli altri. Io ho bisogno di questo e lo faccio. Prima, ecco, ultimissima cosa, prima si parlava di scelte. No, perdonate, non ricordo i nomi. Qualcuno diceva, Fabio è molto più uomo di me perché ha scelto di fare questo percorso. Però la verità è che l'unica scelta che compiono le persone trans è scegliere se assecondare i propri bisogni, la propria necessità, perché è una necessità fisica. Si sta male fisicamente e psicologicamente se non si fa questo tipo di percorso. Quindi si deve scegliere se affrontare questo percorso e stare bene. O scegliere di reprimersi per una società che non capisce e soffrire. Questa è la scelta che una persona compie, secondo me.
È un tema, guarda, Fabio, stellare. Cioè, a me farebbe tantissimo piacere magari anche avere ulteriori occasioni, no, di parlare magari anche con qualche altro punto di vista, perché comunque noi siamo un'intera redazione. E davvero molto molto interessante. La cosa che mi dispiace è che ormai sta succedendo quasi a cadenza settimanale in ogni puntata, e dover ricordare la situazione stagnante che teniamo a livello scolastico, il fatto che, ragazzi, c'è tanto mondo, ci sono tanti argomenti che vanno e devono essere trattati, eppure non si fa, eppure non si fa. E questa è la dimostrazione più grande, no? Credo che Fabio abbia dato la dimostrazione più grande. Comunque, direi che, marchettate a parte, cioè io vuoi fare marchettate, direi che
Questa puntata è bellissima, è talmente bella che non merita la marchettata che lo rovina. Procedi alla conclusione.
io volevo dire una cosa molto velocemente. Io volevo farvi i complimenti perché poi in realtà con l'UDS Campania l'anno scorso venne qualcuno del vostro giornale scolastico, lo ricordo, il giornale Cactus, non mi ricordo come si chiama, ragazzi, scusate. Però mi ricordo quella live che non riuscii a seguire per un consiglio di istituto, però me lo ricordo. E io vi stimo molto. Anche io ho iniziato con il giornalino scolastico il secondo anno e con il telegiornale scolastico. E se avessi avuto l'idea di fare un podcast, forse l'avrei fatto. Quindi complimenti. È proprio un tipo di strumento
Però Marco,
utile.
Fabio, scusami un attimo, possiamo fregarti
Sì.
l'idea del telegiornale scolastico?
Questa allora, io ci ho pensato, non la possiamo fare però.
Ma certo.
Poi quando torneremo in presenza. Comunque, in primis,
Mai
grazie
dire
per i
mai.
complimenti. Li facciamo anche a te e ti auguriamo buona fortuna per tutto,
Tutta
sia
la felicità del mondo, bacini.
altri 100 anni,
Altri
salutando.
200 anni.
Signori, detto questo, auguro a tutti voi, spettatori, una buona serata. Alla prossima puntata.
Fabio, fai tu il saluto finale?
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Va benissimo così. Addio.
Ciao.